al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti, cari amici ed ascoltatori, benvenuti da Federico Piana in questo spazio di approfondimento. Grazie a Vincenzo Proto, Eva Norman e Maria Serena Tullio che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. Questo pomeriggio voglio parlare di quello che sta accadendo in Sri Lanka, perché praticamente pare che la guerra, che dura da 26 anni più o meno, stia finendo, perché le Tigri Tamil hanno deposto le armi dopo essere state decimate, e è di poco fa una notizia molto importante data dalla TV di Stato del governo di Colombo, secondo il quale l'intera dirigenza delle Tigri Tamil sarebbe stata fatta fuori tramite alcuni colpi che sono stati portati a termine questa mattina. Per capire cosa sta accadendo e quali saranno gli scenari di questi cambiamenti, do il benvenuto al professor Stefano Caldirola, docente di storia contemporanea dell'Asse Università di Bergamo. Salve professore.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E a Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana, perché il problema che adesso ci sarà sicuramente da gestire è quello dei profughi, degli sfollati, di molte persone che stanno soffrendo, soprattutto donne e bambini. Salve Beccegato, buon pomeriggio.
Buongiorno e a chi ascolta.
Io vorrei ricordare però, a beneficio di quanti magari non lo sapessero, che lo Sri Lanka, il cui nome ufficiale è Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, è uno stato insulare che si trova in Asia e occupa l'omonima isola a largo della costa sudorientale del subcontinente indiano, giusto Caldirola?
Sì, certamente.
E lo Stato praticamente che più di tutti in questi anni ha sofferto di una guerra civile davvero disastrosa, sono stati tanti i morti, no?
Sì, le stime parlano di circa 80.000 morti, però in realtà sono stime ufficiose, è difficile contare effettivamente quante vittime ha fatto questo conflitto, che continua con qualche interruzione però di fatto da 1983 addirittura.
Addirittura le Tigri di Liberazione di Elam Tamil LTTE sarebbero state fondate nel 76 da Velupillai Prabhakaran.
Sembra sia stato ucciso questa mattina mentre cercava di forzare il blocco delle truppe governative che circondavano l'ultima sacca di resistenza, poco più di un chilometro quadrato che era ancora sotto controllo delle Tigri.
E la guerra civile inizia nell'83 quando l'LTTE uccide 13 poliziotti e dichiara la prima guerra per Elam. È guerra civile, naturalmente lì si parla di un attentato ante litteram per quanto riguarda questo stato, no Caldirola?
Sì, in realtà però il conflitto latente era in atto almeno dal 1956, quando la leadership singalese, la maggioranza singalese dello Stato, decise di sostituire l'inglese come lingua ufficiale con solo il singalese, quindi non riconoscendo la lingua della minoranza tamil, e poi proseguì negli anni 60 e 70 con una serie di misure discriminatorie all'interno delle università, dei posti in amministrazione pubblica nei confronti della minoranza tamil. E nel 1983 vi fu questo episodio che fu l'ultimo di una lunga serie di uccisioni, di faide, e questo gruppo estremista all'interno della comunità tamil decise di prendere le armi e di fatto iniziò una guerra che si è protratta, sembra, fino ad oggi.
In tutto questo l'India c'entra, e come? Perché nell'87 fino al 90 ha praticamente mandato 1000 uomini che poi sono morti per cercare di mettere pace, ma non c'è riuscita neanche l'India, no?
Beh, l'atteggiamento dell'India nei confronti dello Sri Lanka, in particolare nei confronti della minoranza tamil dello Sri Lanka, è sempre stata piuttosto, potremmo dire, ambivalente. Anche è stata portata avanti una politica che ha cambiato più volte la strategia. L'India nel 1987 ha cercato di intervenire perché è principalmente preoccupata dall'effetto che un'eventuale creazione di uno stato tamil nel nord e nell'est dell'isola di Ceylon, cioè dello Sri Lanka, che sono le regioni a maggioranza tamil, un effetto che questa creazione avrebbe potuto avere nei confronti della minoranza, della presenza tamil del sud dell'India. C'è uno stato nel sud dell'India che si chiama Tamil Nadu, che ha sempre mostrato una forte autonomia, la volontà di una forte autonomia nei confronti del governo di Delhi, e l'India temeva che una possibile creazione di uno stato tamil nello Sri Lanka potesse preludere alla creazione di uno stato tamil anche in India.
Arriviamo a queste ultime ore che sono state concitate, perché ieri abbiamo letto sui quotidiani e anche sulle agenzie che i Tamil praticamente si arrendevano, le tigri Tamil, e hanno detto lo facciamo per salvare il nostro popolo. Poi questa mattina leggiamo che invece sono state sterminate 250 persone delle tigri, sono state uccise anche il leader Velupillai Prabhakaran, è stato ucciso mentre stava praticamente in una tombulanza cercando di scappare con due luogotenenti. Cosa è accaduto secondo lei, Caldirola? Possiamo anche riassumerlo, perché è importante capire l'epilogo di questa storia che forse porterà alla pace, forse. Vediamo un po' poi se sarà vero o no. Prego, Caldirola.
Le tigri Tamil era ormai segnato da diversi mesi, a partire dalla defezione che vi è stata da parte di un importante comandante delle tigri, il comandante Karuna, che era a capo del settore orientale dell'LTTE, che ha deciso di passare dalla parte del governo. Si è creata quindi una sorta di guerra civile anche interna alle tigri, e le tigri ormai da alcuni mesi erano confinate in questo territorio principalmente forestale, diciamo occupato dalla giungla, circondati quasi completamente dall'esercito governativo, per cui il loro destino era evidentemente segnato. La loro resistenza è stata una resistenza disperata fino all'ultimo, e quando si sono visti ormai accerchiati e senza speranze hanno deciso un cessate il fuoco, che però aveva ormai poco senso, perché ormai le truppe governative erano praticamente a controllo del territorio.
E adesso arriviamo al punto nodale più importante, quello dei civili. Paolo Beccegato, lei è responsabile dell'area internazionale della Caritas Italiana, siete presenti molto 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 fortemente lì, no, in quest'area?
Sì, è una presenza storica di lavoro accanto ai rifugiati, gli sfollati, che sono concentrati non solo nella penisola di Jaffna, ma appunto si estendono poi in gran parte del paese, in particolare nell'est, per cui da Trincomalee, Batticaloa, tutta una serie di località dove tra le altre cose si era poi anche abbattuto fortemente lo tsunami di 4 anni fa.
Adesso ascolterei l'appello che ha lanciato ieri il Papa da Piazza San Pietro nella recita del Regina Coeli, perché è molto toccante e fa capire che la situazione adesso deve praticamente migliorare per quanto riguarda gli sfollati, le persone che a questo punto stanno lasciando il proprio paese, la sfera di influenza tamil, e probabilmente hanno paura anche di ritorsioni da parte del governo di Colombo. Questo è l'appello di ieri, ascoltiamolo e poi cercheremo di capire qual è la situazione anche lì per quanto riguarda i bambini e le donne, pensiero primario del Papa.
Si tratta di migliaia di bambini, donne, anziani, a cui la guerra ha tolto anni di vita e di speranza. Al riguardo, desidero ancora una volta rivolgere un pressante invito ai belligeranti affinché ne facilitino l'evacuazione, e unisco a questo scopo la mia voce a quella del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che appena qualche giorno fa ha chiesto garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Chiedo inoltre alle istituzioni umanitarie, comprese quelle cattoliche, di non lasciare nulla di intentato per venire incontro alle urgenti necessità alimentari e mediche dei profughi.
Ecco, Beccegato, tira in ballo il Papa anche la Caritas, ovviamente, ma voi state facendo il possibile. Qual è la situazione lì? Ce la può raccontare?
Ma si parla di almeno 300.000 persone sfollate interne delle ultime settimane, e con 1.000 problemi, in particolare il problema degli anziani che hanno difficile accesso per esempio alle cure sanitarie, il problema delle donne, soprattutto delle donne incinta, che hanno evidentemente moltissimi problemi di accesso alle cure e all'accompagnamento prenatale, il problema della malnutrizione, pare colpisca almeno 1 persona su 4, il problema dell'igiene personale che non è assolutamente appunto tutelata, per cui sono 1.000 le questioni, sottolineiamo soprattutto quelle sanitarie per i minori, e quindi si sta facendo il possibile, prima di tutto la fornitura di cibo che non è garantita a tutti in modo adeguato, quindi ripeto il dato sulla malnutrizione è esplicativo, la Caritas soprattutto quella di Mannar, ci sono delle zone ad altissima concentrazione di sfollati in questo momento, in particolare la zona di Vavunia, Mulaitivu, insomma delle zone storiche, molti si stanno spostando nell'est come dicevo prima a Trincomalee, e quindi si stanno fornendo in particolare generi alimentari e sanitari, però certamente non è sufficiente, anche perché questo numero continua ad aumentare. Basti pensare agli ultimi 7.000 morti delle ultime settimane, 16.700 feriti gravi e 50.000 delle ultime ore, che pare siano gli sfollati degli ultimi combattimenti nella penisoletta dove si stanno concentrando questi scontri delle ultime ore. Per cui è un quadro veramente tra i peggiori in questo momento a livello internazionale.
Becegato, dobbiamo dire che però Colombo, il governo di Colombo, ha praticamente negato alle istituzioni umanitarie di entrare lì e di vedere la situazione. Adesso cosa farà secondo lei? Darà questa possibilità o meno? Perché la Caritas, credo che, non so se ha potuto vedere fisicamente quante persone stanno praticamente scappando da questo punto che era il punto di forza delle Tigritamil. La Croce Rossa non c'è stata praticamente, questo è stato confermato.
Ma noi abbiamo avuto delle limitazioni sicuramente a livello di logistica, quindi di spostamenti di operatori, anche se alcuni hanno sempre lavorato anche nelle zone controllate dai tigri di Tamil, però le forniture di materiali, di generi di prima necessità ha subito dei grossi problemi. E poi soprattutto è cambiato il quadro delle presenze degli sfollati, per cui queste ultime settimane sono state veramente terribili e hanno appunto affollato dei campi dove prima non c'era nessuno, e quindi sicuramente l'auspicio che queste operazioni belliche abbiano un termine quanto prima e si permetta di dare accesso alle zone colpite a tutte le organizzazioni umanitarie che ha fatto il Papa va sottoscritto, perché se non è così si rischia anche la morte per fame di molte persone.
La comunità internazionale cosa può fare e cosa deve fare, Becegato, a questo punto? Bisogna inviare generi di prima necessità alimentari?
Bisogna lavorare su due fronti, certamente sul fronte umanitario, perché appunto i generi di prima necessità non sono sufficienti, e quindi proprio domani faremo una teleconferenza a livello internazionale e tutte le Caritas del mondo, a tutti sarà chiesto di aumentare lo sforzo sia a livello economico sia di generi. Il secondo livello è quello di carattere politico, cioè il diritto di guerra, il diritto umanitario prevede che ci siano corridoi umanitari per tutelare i diritti dei civili. Questo in questo momento non è adeguatamente tutelato.
Professor Stefano Caldirola, a questo punto secondo lei il governo di Colombo in qualche modo cercherà una rivincita e queste persone potrebbero essere trattate male se hanno appoggiato le Tigritamil, una sorta anche di vendetta, perché il ministro, anche scrittore, Rajiva Visegina, che è praticamente colui il quale ha animato anche alcune situazioni all'interno della situazione principale, che è quella poi che ha portato a questa distruzione delle Tigritamil, ha detto: beh, noi prenderemo questi soldati che sono praticamente appartenuti alle Tigritamil e cercheremo di rieducarle. È credibile o no questa cosa?
Assolutamente credibile. Bisogna considerare che il governo di Colombo ha visto imporsi negli ultimi anni la linea più oltranzista, più nazionalista, più anti-Tamil e più fortemente contraria a una soluzione pacifica del conflitto. Quindi questa soluzione armata porterà inevitabilmente a ritorsioni, considerando anche il fatto che una parte dell'esercito delle Tigritamil è stata invece cooptata dal governo, è in corso anche una faida interna al movimento Tamil. E oltretutto c'è sicuramente gli soldati che hanno combattuto dall'ultimo con le Tigritamil sono considerati dallo Stato, dal governo di Colombo, come degli oltranzisti, per cui il pericolo di forti ritorsioni nei confronti dei soldati, ma anche nei confronti della popolazione civile di quelle aree, secondo me è molto alto.
Quindi è possibile che ci sia questa sorta di recupero di queste persone che hanno combattuto con le Tigritamil?
Ma il concetto di recupero, secondo il governo di Colombo, insomma, andrebbe un pochettino approfondito, perché è evidente che questo è un conflitto che nel corso degli anni si è acutizzato, è un conflitto molto forte, vi sono stati casi di pulizia etnica ormai documentati, per cui secondo
me... La risposta del ministro, che è anche ministro del processo di pace dello Sri Lanka, alla domanda del giornalista del Corriere della Sera è questo: abbiamo già 5.000 ex combattenti che seguono programmi per la riabilitazione e la reintroduzione nella società. Se rinunceranno alla violenza, questa è la strada. Quindi vale di capire che sono impegnati da questo punto di vista, però bisognerebbe vedere poi quanto sarà vero anche nel concreto, no, Caldirola?
Ma c'è una grande guerra di propaganda su entrambi i fronti, perché se si sentono le fonti del governo di Colombo, indubbiamente c'è questo tentativo di riappacificare il paese attraverso la rieducazione anche di coloro che hanno appoggiato, hanno fatto parte dell'LTTE. Se sentiamo però le fonti tamil in esilio in particolare, si parla di veri e propri campi di concentramento, di uno stato disumano in cui vengono trattati i prigionieri, insomma lì è molto molto difficile, anche perché gli osservatori internazionali sono molto poco presenti, quindi è difficile, bisognerà vedere in futuro quanto poi il governo di Colombo accetterà anche una trasparenza nei confronti dell'eventuale processo di riconciliazione nazionale.
Becegato, trasparenza che serve anche per gli aiuti umanitari, senza trasparenza non si può far nulla, no? Mi pare di capire.
Sì, è una questione che si solleva sempre ed è fondamentale. Pensiamo che dopo lo tsunami, nei periodi dello tsunami c'era una sorta di tregua. A seguito dello tsunami, proprio a causa dell'accusa di non avere equamente distribuito gli aiuti umanitari tra le vittime tamil e le vittime singalesi, addirittura c'è stato uno studio che ha correlato la ripresa del conflitto con questa iniqua, diciamo, distribuzione degli aiuti. Quindi è fondamentale che gli aiuti siano fatti in modo equo e distribuiti su tutto il territorio. In più, diciamo, per un processo di pace bisogna sempre considerare l'importanza anche di una rapacificazione dal basso. Io ho visitato dei campi a Trincomalee qualche anno fa e certamente la gente era arrabbiata, quindi c'era una sorta anche di consenso al conflitto. Se non si rimuovono i focolai che trovano poi alla fine combustibile per questo conflitto, come ci ha insegnato la storia, la ciclicità di queste ondate di violenza organizzata rischia di ripetersi. Quindi è importante, molto importante, la fase che seguirà a questi momenti di scontro finale. Non è detto che siano quelli finali.
Certo. Caldirola, secondo lei l'Europa ha chiesto che l'ONU abbia pieno accesso a praticamente i campi dove sono i civili. Secondo lei il governo di Colombo darà questo permesso per l'ONU oppure no?
Ma finora le pressioni internazionali sul governo di Colombo, a mio avviso, sono state sufficientemente forti, sono state pressioni abbastanza blande, e quindi in questo momento il governo di Colombo si sente in qualche modo legittimato dalla comunità internazionale a portare avanti la propria politica. Io credo che in futuro questo sarà subordinato anche a un aumento delle pressioni internazionali in questo senso e magari anche ad un aumento di influenza da parte degli elementi più moderati all'interno del governo.
Quindi lei dice che c'è stata una latitanza della comunità internazionale?
Ma certamente, questo è un conflitto dimenticato ormai da tempo.
Come tanti, Caldirola?
Come tanti, c'è stato, i riflettori internazionali sono puntati sullo Sri Lanka nel 91, quando ci fu l'attentato dell'LTTE a Rajiv Gandhi, per cui venne coinvolta massicciamente l'opinione pubblica internazionale, poi dopo ci siamo di fatto dimenticati. C'è stato un interesse appunto nei mesi dello tsunami, quando c'è stata questa fragile tregua, però poi dopo non se ne è più saputo nulla sui media occidentali. Gli stessi governi, ma anche i governi dell'area, hanno esercitato pressioni molto deboli su Colombo, lo stesso governo indiano, che era in campagna elettorale fino a pochi giorni fa, si è limitato a degli appelli sulla salvaguardia dei civili, senza operare un'azione veramente incisiva nei confronti della leadership di Colombo.
Becegato, lei vede questa defezione della comunità internazionale oppure pensa che è stato fatto tutto il possibile?
Ma per molti anni è stato delegato il governo norvegese a mediare tra le tigri e il governo singalese. L'impressione era appunto sì, quella del conflitto dimenticato sia dai media, sia dalla comunità internazionale, sia dagli aiuti internazionali, e anche sottovalutato. In più, dopo gli attentati dell'11 settembre, è stato strumentalizzato anche l'utilizzo dei termini, per esempio da lì in poi con grande forza il governo ha cominciato a chiamare le tigri tamil come terroristi. In realtà, appunto, come vediamo anche in questi momenti, l'utilizzo dei civili anche come strumento di guerra è stato fatto strumentalmente da tutte le parti, per cui penso che si debba fare tantissimo, perché non deve essere la lontananza a giustificare l'assenza e l'indifferenza.
Assolutamente d'accordo, va bene. Senta Becegato, la Caritas lancerà una campagna per sostenere le vittime civili di questo conflitto dimenticato oppure no? Cosa pensate di fare concretamente?
Per noi lo Sri Lanka è una delle priorità in assoluto da anni, è un terreno di lavoro dove abbiamo sempre investito tutto quello che abbiamo potuto, rinnoveremo questo impegno, abbiamo sul posto degli espatriati da anni e quindi non possiamo che rinnovare l'attenzione verso questo conflitto dimenticato.
Grazie a Paolo Beccigato, responsabile area internazionale di Caritas Italiana, grazie molte per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie al professor Stefano Caldirola, docente di storia contemporanea dell'Asia all'Università di Bergamo, grazie anche a lei.
Grazie a lei.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317.